www.redijo.it e la storia continua. Balli proibiti e feste dei folli dentro le cattedrali. Religiosi e laici, impegnati a far funzionare quello che erano vere e proprie potenze economiche, una vita in comune con molte trasgressioni. Imperversa nei cinema di tutto il mondo, invade cartolerie e negozi di giocattoli sotto forma di ogni genere di gadget e impone un nuovo eroe dell'immaginario infantile. È il Gobbo di Notre Dame, il più recente business della Disney, e ispira il famoso romanzo Notre Dame de Paris, scritto da Victor Hugo agli inizi del secolo scorso. Romanzo gotico per eccellenza, denso di atmosfere cupe, generate dalla particolare architettura della scena sulla quale si muovono i personaggi, cioè la cattedrale parigina, e l'opera considerata la migliore trasposizione letteraria di quello che il Medioevo significava per la cultura romantica del tempo. Anche se l'impressione è che purtroppo per molti questa visione a tinte fosche dell'età di mezzo sia ancora valida. Neanche la finzione disneyana, infatti, per altri versi molto scremata rispetto al romanzo, si è astenuta dall'evocare queste atmosfere, grazie anche all'uso del computer che ha consentito la realizzazione grafica di prospettive vertiginose. Per mostrare quanto tutto ciò sia lontano dalla realtà, concentreremo l'attenzione su alcune feste rituali gioiose che avevano luogo proprio nelle maestose cattedrali gotiche e che, anzi, al loro interno erano state concepite e strutturate, prima di passare al mondo laico. Per comprenderne il senso è però necessario introdurre alcuni elementi preliminari. Innanzitutto bisogna considerare che la cattedrale, soprattutto in certe regioni del nord Europa, è una vera potenza economica, dotata di terre, mulini, servi e diritti signorili. Questo patrimonio serve a sostentare l'alto numero dei prelati impegnati quotidianamente negli uffici divini. Sono questi i canonici, ai quali spetta, riuniti in capitolo, l'elezione del vescovo. Le grandi cattedrali francesi ne contano a decine. 49 sono i canonici a Orléans, 56 a Mans, 64 a Reims, fino a un massimo di 72 a Chartres. Essi sono affiancati e assistiti da personale di rango inferiore, ancora più numeroso. Semplici preti, diaconi, suddiaconi, lettori, cantori, chierici, sagrestani e servitori privi di qualifica. Questa massa di uomini, organizzata gerarchicamente, si ritrova radunata sugli stalli del coro e intorno all'altare e per lunghe ore, giorno dopo giorno, attende agli uffici divini che comprendono la messa e la recita delle ore, le lodi, vespri, oltre a una serie di funzioni paraliturgiche legate alla religiosità popolare. Si tratta di un gruppo umano diversificato al suo interno per qualifica, compiti, ceto sociale e cultura. Riusciamo solo a immaginare le numerose multiformi interazioni che il vivere gomito a gomito poteva indurre fra i membri del gruppo. Pioggia di piante. Un ulteriore elemento da tenere presente è la diffusione, a partire dall'epoca alto medievale, dell'uso di teatralizzare alcuni momenti della liturgia, in modo da renderli immediatamente comprensibili a una massa di fedeli annoiata dalla lunghezza dei riti e oltretutto sempre meno capace di intendere il latino. Così, ad esempio, nel giorno di Pentecoste, durante la lettura del Vangelo, era divenuta usanza bruciare sui fedeli dall'alto delle volte della cattedrale una pioggia di fiori oppure della stoppa infiammata a simboleggiare la discesa dello Spirito Santo. Vere e proprie rappresentazioni avevano luogo durante certe liturgie particolari della Messa, quella solenne dell'Epifania. Tre canonici, nei panni dei magi, attraversavano in processione la navata fino all'altare maggiore, seguiti da diacono e chierichetti. Indossavano vesti liturgiche di tre colori diversi, bianco, rosso e nero, e portavano in mano, oltre a un ramo di palma, ognuno un'ampolla di profumo. Durante il Vangelo, quando si leggeva dei doni dell'oro, dell'incenso e della mirra recati al bambino, essi offrirono le loro boccette al vescovo. Al termine della lettura intonavano il canto Ecce stella, indicando con la mano una stella posticcia che un meccanismo nascosto aveva provveduto a fare comparire a lato del pulpito. Nella cattedrale di Padova, invece, per rappresentare il corso della cometa, un chierico, intonando l'inno Nuntio Vobis, lanciava da un altare laterale verso il coro un cero acceso. www.redigio.it e la storia continua.